Ad alta voce. Elia Shilton legge Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque.
Alcuni giorni più tardi siamo comandati allo sgombero di una località. Per la strada incontriamo i profughi. Trascinano con sé la loro roba in carrette, in carriole da bimbi o in spalla. Sono curvi, i loro volti sono pieni di tristezza e di scoramento, di ansia e di rassegnazione. I bambini si aggrappano alle madri. Spesso una bambina più grandicella conduce i più piccini che camminano inciampando e continuano a voltarsi indietro. Qualcuno porta seco una povera bambola. Tutti tacciono quando passano accanto a noi. Siamo ancora in formazione di marcia, sicuri che i francesi non tireranno su un villaggio dove ancora si trovano i loro compaesani. Invece, pochi minuti dopo, l'aria rintrona, la terra trema, si alzano gridi. Una granata ha colpito in pieno l'ultimo plotone. Subito ci sparpagliamo e ci gettiamo a terra, ma nello stesso momento sento sfuggirmi quella tensione nervosa che sempre sotto il fuoco mi fa fare inconsciamente i movimenti giusti. Mi afferra con un'angoscia indicibile alla strozza il pensiero: sei perduto. E un istante più tardi un colpo come una frustata mi sferza la gamba sinistra. Al mio fianco Albert dà un grido: su, Albert, via! Gli urlo perché siamo distesi su terreno scoperto. Egli si alza e si mette a correre. Io gli sto accanto. C'è da scavalcare una siepe più alta di noi. Crop da dipiglio ai rami. Io afferro la sua gamba. Lui grida, ma io gli do lo slancio e così si butta dall'altra parte. D'un salto gli son dietro e cado in uno stagno dietro la siepe. Abbiamo la faccia piena di erbe acquatiche e di fango, ma la copertura è buona. Perciò guazziamo dentro fino al collo. Quando arriva un colpo, andiamo sott'acqua con la testa. Dopo aver fatto una dozzina di volte questo esercizio, non ne posso più. Anche Albert geme. Andiamo via, altrimenti io casco giù e affogo. Dove t'hanno preso? Gli domando. Al ginocchio, credo. Ma puoi correre? Mi pare di sì. Allora via. Giungiamo alla strada e la costeggiamo nel fosso, correndo curvi. Il fuoco ci insegue. La strada è in direzione del deposito di munizioni. Se quello salta in aria, di noi non si troverà più un bottone. Perciò cambiamo idea e corriamo obliquando attraverso i campi. Ma Albert rallenta. «Corri, corri, ti vengo dietro!» dice e si butta a terra. Io gli do uno strappone al braccio, lo scuoto. «Su, Albert, se ti getti non ti rialzi più, vieni che ti sostengo!» Finalmente troviamo un piccolo ricovero. Crop si butta là e io lo bendo. È colpito poco sopra il ginocchio. Poi guardo me stesso. Ho sporchi di sangue i pantaloni e una camicia. Albert mi lega il suo pacchetto di medicazione intorno ai fori. Già non può più muovere la gamba ed entrambi siamo stupiti come si sia potuto giungere fin qui. È stata la paura. Avremmo saputo correre anche senza piedi. Sui monconi. Io posso trascinarmi ancora un poco carponi e do la voce a un carro che passa e ci raccoglie. È pieno di feriti. C'è un caporale di sanità che ci caccia in corpo un'iniezione antitetanica. All'ospedaletto da campo facciamo in modo da trovarci l'uno accanto all'altro. Ci danno un brodo lungo che ingoiamo a cucchiaiate ingorde e sdegnose, perché è vero che siamo abituati meglio, ma nello stesso tempo abbiamo fame. «Ora si va in paese, Albert», dico io. «Speriamo», risponde, «se soltanto sapessi che cosa ho». I dolori aumentano, i bendaggi bruciano come fuoco. Beviamo e beviamo una tazza d'acqua dietro l'altra. Quanto sopra il ginocchio è la mia ferita? domanda Crop. Almeno 10 centimetri, Albert, gli rispondo. In realtà sono 3 al massimo. Per me sono deciso, dice dopo un silenzio. Se mi levano soltanto un osso, la faccio finita. Non voglio girare storpio per il mondo. Così ce ne stiamo distesi coi nostri pensieri e aspettiamo. A sera ci portano sul tavolo di medicazione. Spaventato, rifletto rapidamente sul da farsi. È noto che i chirurghi degli ospedaletti amputano con facilità. Quando c'è molta affluenza, ciò è più semplice delle medicazioni complicate. Mi viene in mente Kemmerich. In nessun caso mi lascerò dare il cloroformio a costo di sfasciare la testa a qualcuno. Ma andiamo bene. Il medico fruga coi suoi ferri nella ferita da farmi vedere le stelle. «Non far tante storie!» mi grida e continua a trinciare. I ferri lampeggiano sotto la luce cruda come bestie malefiche. Il dolore è intollerabile. Gli infermieri mi tengono ferme le braccia, ma io ne libero uno e sto per darne gli occhiali al medico quando si accorge e fa un salto indietro. «Cloroformizzatemi questo animale!» grida inferocito. Allora io mi calmo. «Chiedo scusa, signor dottore, starò quieto, ma per carità non mi dia il cloroformio». «Beh, siamo intesi», brontola lui nel naso e riprende i ferri. È un ragazzone biondo, al massimo sui 30 anni, con cicatrici in faccia e un antipatico paio d'occhiali d'oro. Vedo bene che prende gusto a tormentarmi. Non fa che frugacchiare nella ferita e ogni tanto mi dà un'occhiata di sbieco sopra le lenti. Le mie mani stringono disperatamente le maniglie, piuttosto crepare che fargli sentire un ai. Ha estratto una scheggia e me la mostra. Evidentemente è soddisfatto del mio contegno, perché ora mi applica accuratamente le stecche e mi dice: «Domani si va a casa». Poi mi ingessano. Quando mi ritrovo con Crop, gli racconto che probabilmente domani passerà un treno ospedale. Bisogna che parliamo col foriere di sanità, Albert, per rimanere insieme. Mi riesce di far scivolare nelle mani del foriere, con qualche parolina, 2 dei miei sigari con le fascette dorate. Egli li annusa e domanda: «Ne hai altri?» «Una buona manciata», rispondo io. «E il mio compagno», accenno a Crop, «altrettanti. Saremmo lieti di poterglieli offrire domani dal finestrino del treno ospedale». Lui mangia la foglia, annusa di nuovo e risponde: «Sarà fatto». La notte non possiamo chiudere occhio. Nella nostra corsia 7 uomini muoiono. Uno canta i salmi per un'ora intera con una voce alta e sforzata di tenore e poi comincia a rantolare. Un altro, prima di morire, si è trascinato dal letto alla finestra e giace davanti ad essa come se avesse voluto guardar fuori un'ultima volta. Le nostre barelle stanno allineate alla stazione, in attesa del treno, e la stazione non ha tettoia, le coperte sono leggere, aspettiamo già da 2 ore. Il furiere ha per noi cure materne. Quantunque mi senta assai male, non perdo di vista il mio piano. Senza averne l'aria, gli faccio intravedere il pacchetto e gli offro un altro sigaro come caparra. In compenso, egli ci copre con un telo da tenda. «Albert», dico ricordando, «è il nostro letto a baldacchino, è la gatta, e le poltrone», aggiunge lui. «Già, le poltrone di velluto rosso. Ci si stava come principi quella sera e s'era pensato al progetto di affittarle più tardi un tanto all'ora. Per ogni ora una sigaretta. Sarebbe stata una bella vita e un buon affare». «Albert», anche questo mi viene in mente, «e i sacchi delle provviste?» Diventiamo malinconici. Quei sacchi ci servirebbero. Se il treno partisse un giorno più tardi, Kat, senza dubbio, ci ritroverebbe e ci porterebbe la nostra roba. Maledetto destino aver nello stomaco una minestrina magra da ospedale, mentre nei nostri sacchi vede l'arrosto di maiale in conserva, ma siamo così deboli che non abbiamo neppure la forza di inquietarci. Le barelle sono inzuppate di pioggia quando arriva il treno. Il furiere provvede a farci mettere nella medesima vettura. C'è una quantità di infermiere della Croce Rossa. Crop viene coricato nel lettino di sotto. Io vengo sollevato per entrare in quello che è sopra il suo. «Per amor del cielo!» esclamo involontariamente. «Che c'è?» domanda la Croce Rossina. Do un'altra occhiata al letto. È coperto di lenzuola bianchissime, linde da non credere che hanno ancora le pieghe della stiratrice. La mia camicia, invece, non è lavata da 6 settimane ed è molto sporca. «Non può entrarci da sé?» domanda preoccupata l'infermiera. «Questo sì», replico io col sudore alle tempie, «ma prima mi faccia il piacere di tirar via quelle lenzuola». «Oh, perché?» «Mi par d'essere un maiale e dovrei coricarmi là dentro». «Ma veramente», dico esitante, «un po' sporco?» fa lei in tono incoraggiante. «Niente di male, dopo si lava tutto». «Non è questo», dico con orgasmo. Un tale assalto di civiltà è troppo. «Se lei è stato tanto tempo in trincea», essa continua, «noi potremmo ben lavare un paio di lenzuola». Io la guardo, così giovane e saporosa, tutta linda e fine come ogni cosa qua dentro. Non si capisce come non sia riservato per ufficiali. Ci si sente a disagio, quasi come sotto una minaccia. Ma quella femmina è proprio una tortura, mi obbliga a dir tutto. La questione è che... E mi interrompo. Dovrebbe ben capire che cosa voglio dire. Che cosa? I pidocchi! Caccio fuori finalmente. Essa dà in una risata. Bisogna bene che anch'essi abbiano i loro comodi. Quando è così, poco importa. Salgo nella cuccetta e mi ricopro bene. Una mano palpa la coperta. È il furiere, se ne va coi miei sigari. Un'ora dopo ci accorgiamo che il treno è partito. Di notte mi sveglio. Anche Crop si muove. Il treno scivola piano sui binari. Mi pare ancora tutto un sogno. Il letto, il treno, andare a casa. Mormoro. «Albert, che vuoi? Sai dov'è la latrina? Credo la porta là avanti, a destra. Proviamo!» Nell'oscurità tasto la sponda del letto e faccio per calarmi giù con prudenza. Ma il piede non trova appoggio. Comincio a scivolare. La gamba ingessata mi impaccia e do un tonfo a terra. «Porco cane!» esclamo. «Ti sei fatto male?» domanda Crop. «Bene, no di certo, non hai sentito?» brontolo. «Ho picchiato la testa». In fondo alla vettura la porta si apre. Entra l'infermiera con la lampada e mi vede. «È caduto dal letto!» Mi tasta il polso e mi tocca la fronte. «Eppure non ha febbre?» «No», convengo. «E allora ha sognato?» «Sì, pressappoco», mormoro io per cavarmela. «E dalli con quelle benedette domande». Essa mi guarda con quei suoi occhi limpidi. «È così pulita, meravigliosa, e tantomeno io posso dirle ciò che voglio. Mi aiuta a risalire nella mia cuccetta, ma benone. Appena se ne andrà, dovrò da capo tentar di scendere. Se fosse vecchia, pazienza, si potrebbe parlare, ma è giovine giovine, 25 anni al massimo. È inutile, non posso dirle. Ma ecco che Albert mi viene in aiuto». Non ha soggezione lui, anche perché la cosa non lo riguarda personalmente. Chiama l'infermiera che si volta. «Signorina, vorrebbe...» Ma qui non sa neppur lui come esprimersi educatamente. Fra noi fuori si usa una parola sola, ma qui davanti a una signorina come questa... A un tratto però si ricorda di quando andava a scuola e termina speditamente. «Vorrebbe uscire un momento». «Ho capito», dice la Croce Rossina, «ma allora non occorre che si cali giù dal letto con la gamba ingessata. Che cosa vuole avere?» chiede rivolta a me. Spavento mortale. Non ho nessuna idea dei termini tecnici per designare certi oggetti. È lei che viene in mio soccorso, piccolo o grosso. Mi sento ridicolo, sudo come un dannato e tutto confuso rispondo: piccolo, piccolo. Comunque sia, meglio così. Mi portano una specie di bottiglia. Dopo alcune ore non sono più il solo e verso il mattino ci siamo abituati e chiediamo senza arrossire ciò di cui abbiamo bisogno. Il treno cammina lento, talvolta si ferma per scaricare i morti, si ferma spesso. Albert ha la febbre. Quanto a me non c'è male, sento dolore, ma il peggio è che sotto l'ingessatura sono rimasti, pare, i pidocchi. Sento un prurito intollerabile e non posso grattarmi. Sonnecchiamo lungo il giorno. Il paesaggio passa lentamente davanti alle finestre. La terza notte giungiamo a Herbesthal. Sento dall'infermiera che Albert sarà scaricato alla prossima stazione a causa della febbre. Fin dove prosegue il treno? Domando. Fino a Colonia. Albert, dobbiamo rimanere insieme, gli dico. Ora sta attento. E al prossimo passaggio dell'infermiera trattengo il respiro e spingo il fiato alla testa. Mi si gonfia la faccia e divento tutto rosso. La Croce Rossina si ferma. Ha dolore? Sì, rispondo con un gemito, così all'improvviso. Ella mi dà il termometro e prosegue. Non sarei un buon allievo di Kat se non conoscessi certi trucchi. Codesti termometri sono fatti all'uso delle reclute, non di noi altri anziani. Si tratta semplicemente di spingere in su il mercurio. Esso si fissa nel tubo sottile e non discende più. Mi ficco il termometro nell'ascella, inclinandolo un po' in giù, e batto leggermente l'indice sul bulbo, poi lo scuoto verso l'alto. Ottengo così 37,9, ma non basta. Un fiammifero, cautamente avvicinato, porta la temperatura a 38,7. Quando l'infermiera ripassa, mi metto ad ansimare col respiro un po' corto, la fisso con gli occhi imbambolati, sono irrequieto e mormoro: «Non ne posso più». Ella segna il mio nome su un cartellino. Io so di non rischiare nulla perché, salvo casi di urgenza, l'ingessatura non viene tolta. Così Albert e io siamo scaricati insieme. Ci troviamo in un ospedale cattolico, nella medesima stanza. È gran fortuna perché gli ospedali cattolici sono conosciuti per il buon trattamento e il buon vitto. È stato riempito dal nostro treno e molti sono i casi gravi. Per noi la visita non verrà oggi causa la scarsezza dei medici. Senza posa passano nel corridoio i carrelli piatti con le ruote di gomma e sopra v'è sempre qualcuno disteso. Brutta posizione, esser coricati così, a meno che non sia per dormire. La notte è molto inquieta, nessuno può chiudere occhio. Verso il mattino cominciamo ad assopirci. Io mi sveglio quando si fa giorno. La porta è aperta e dal corridoio giungono voci. Anche gli altri si svegliano. Uno che è qui da qualche giorno spiega: quassù le suore pregano ogni mattina in corridoio, lo chiamano il mattutino, e perché anche noi si abbia la nostra parte, tengono aperte le porte. L'intenzione è ottima, senza dubbio, ma a noi duole la testa, dolgono le ossa. Che gusto, dico io, proprio quando si comincia a dormire un poco. Siccome quassù sono i casi più leggeri, hanno pensato di far così, risponde. Albert geme, io mi infurio e grido: «Ehi, laggiù, silenzio!» Dopo un momento appare una suora. Tutta vestita in bianco e nero, sembra una di quelle campane di stoffa che usano per tener caldo il caffè, ma carina. «Chiuda un po' quella porta, suora», dice qualcuno. «È l'ora della preghiera, perciò sta aperta la porta», risponde. «Ma noi si vorrebbe dormire ancora!» Pregare è meglio che dormire. Se ne sta lì e sorride innocente. Del resto sono già le 7. Albert geme un'altra volta. Chiudere! Grido io. È sbigottita. Si vede che non sa capacitarsi. Ma preghiamo anche per lei, osserva. Non importa, chiudere! Essa scompare lasciando la porta aperta e la litania riprende. Furibondo dichiaro. Adesso conto fino a 3, se non cessa faccio volare qualcosa. Anch'io, dice un altro. Conto fino a 5, poi afferro una bottiglia, miro e la scaravento attraverso la porta nel corridoio. La bottiglia va in 1000 pezzi. La preghiera si interrompe. Compare uno sciame di suore e ci sgrida con misura. Chiudere la porta! Urliamo. Le suore si ritirano. La piccola suora di prima è l'ultima ad andarsene e bisbiglia, miscredenti, ma chiude. Abbiamo vinto. A mezzogiorno viene il medico capo e ci dà un cicchettone promettendoci la fortezza o peggio. Ma un medico capo è come un ispettore dell'intendenza. Ha un bel portare, sciabole e spalline, ma infine è un funzionario e nemmeno una recluta lo prende troppo sul serio. Infatti lo lasciamo parlare per quel che ci può toccare. Chi ha gettato la bottiglia? Domanda. Prima che io abbia pensato se dichiararmi o no, qualcuno grida. Io! E un soldato dalla barba ispida viene avanti. Tutti attendono di capire il perché. Voi? Signor sì, ero irritato che ci avessero svegliato inutilmente. Ho perduto la testa così da non rendermi conto di ciò che facessi. Parla come un libro stampato. Come vi chiamate? Territoriale Hamacher Josef. Il medico capo se ne va. Tutti sono pieni di curiosità. Perché diamine ti sei presentato se non sei stato tu? Lui ride. Non vuol dire ho un permesso di caccia. Allora tutti capiscono. Chi ha un permesso di caccia può fare quello che vuole. Sicuro, ci racconta. Ho preso un colpo nella testa e quindi mi hanno rilasciato un attestato secondo il quale in certi momenti sono irresponsabile. Da allora io sono a posto. Proibito irritarmi. Quindi a me non può accadere nulla. Quel signore avrà un bel arrabbiarsi. Mi sono presentato io perché il fatto della bottiglia mi era piaciuto e se domattina tornano ad aprire la porta ricominciamo il tiro a segno. Giubilo generale. Con Hamacher Josef in mezzo a noi possiamo rischiare qualunque cosa. Poi vengono i silenziosi carrelli piatti a portarci via. Le bende si sono incollate sulle piaghe. Mugghiamo come tori.
Ich warte in den Zwischenräumen, vergeblich ungeschützt. Ich warte auf die neue Sprache, die mir dann nützt. Ich warte auf die Dopamine, die innerlich versprochen sind. Ich warte auf die Vorstellung, dass der Film endlich beginnt. Weil weiß bisher nur irrt. Ich warte, warte, warte weiter, warte unbeirrt. Ich warte. Ich warte. Ich warte auf Katzen, Gange
Meereslärm, ich warte auf Fischesang. Ich warte auf den einen großen, unbeherrschten Klang. Ich warte auf die dunklen Massen, zwischen den Sternen noch unentdeckt. Ich warte auf die Untertassen, von den Nazis in den Anden versteckt. Ich warte am Rand der Welt, an dem es selbst Atomen schwindelt. Ich warte direkt am schwarzen Loch. Ich warte, warte immer noch. Ich warte unverdrossen. Ich warte auf meiner Eisbergspitze am Ende der Physik. Auf Novemberhitze und auf Dinge, die es nicht gibt. Ich warte, warte immer weiter, letztendlich auf Musik. Immer da war, immer recht hat, auf die eine, die die Sonne auskriegt, das Gesetz der Gräber aufhebt. Ich warte auf die, die taktlos härte, ohne tiefen Barfuß tanzen, ohne Hemmschuh, die Ton für Ton der Starre entkommt, die jedem auf Anhieb bekannt vorkommt. Ich warte, bis die Türen, Tore, Schleusen öffnet, bis die Wolken brechend wegruft, man fahre überraschend aus dem Hinterhalt sich stürzt. Ich hoffe, sie zettelt eine Hymne an. Ich warte, bis es nicht mehr zu warten gibt. Das Leben ist kein Irrtum und Musik. Ich warte. Ich warte.